Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su ESA Channel. Oggi parliamo di ironia, comicità, satira, diciamo più o meno questo è il range. Vi ricordate il criterio di Luttazzi? Ne abbiamo parlato in passato ed è in realtà stato ripreso da tanti più volte, si è quasi abbastanza affermato come concetto. La differenza fra satira e sfottò fascista. La satira bersaglia il potere, lo sfottò fascista bersaglia i deboli. Il potere nel senso di coloro che sono in una posizione di forza, che sono in una posizione anche istituzionale in questo senso, mentre invece i deboli sono coloro che sono in una situazione minoritaria. In pratica, per Luttazzi, lo sfottò fascista infierisce sul debole e invece la satira ha il coraggio di opporsi a chi è dominante, no? In qualche modo. E quindi rappresenta, volendo proprio anche un pochino farla un po' letteraria, rappresenta uno sguardo verso un altro mondo possibile, un'indicazione verso un altro mondo possibile, qualcosa del genere. Naturalmente ciò che fa ridere non è argomentativo, non è fare ridere o comunque cercare la battuta, la presa in giro, eccetera, non corrisponde ad argomentare, ma rientra in quello che era il motto che Eco prendeva, deformandolo apposta, da Wittgenstein, il motto che era: di ciò di cui non si può teorizzare si deve narrare, che era il modo che Eco, attraverso il quale Eco giustificava il fatto che scrivesse romanzi, no? E non soltanto saggi. A un certo punto quello che funziona in via argomentativa arriva dove arriva. Puoi andare oltre, lo puoi fare con la letteratura, lo puoi fare con la comicità, eccetera. È vero che rinunciando all'argomentazione pura e semplice e giocando altre strategie retoriche, sono tutte strategie retoriche naturalmente, anche l'argomentazione in sé non è altro che fatta di retorica, tu puoi ottenere risultati diversi in modi diversi, puoi arrivare dove non arrivi diversamente. Quindi il recinto della scrittura saggistica, che poi è talmente diversa fra vari autori che insomma detta così già è abbastanza vaga, può essere un limite per le cose che hai la sensazione e la necessità di dire. Detto questo, fare ridere o cercare la risata, lo sfottò, eccetera, eccetera, è molto problematico rispetto al criterio di il forte, il debole, il potente e il, come si può dire, colui che invece è schiacciato, no? Proprio perché dipende dai punti di vista, chi è forte e chi non lo è, chi è potente e chi non lo è, quindi saremo tutti a sindacare fascismi o satire altrui in modo difforme. Io posso, pensate oggi al politically correct, il politically correct e la sua ideologia, perché di fatto questa è diventata, è in una posizione di forza o di debolezza? Per i suoi sostenitori è ancora troppo in una posizione di debolezza e ancora deve combattere e vincere la sua battaglia che è in corso, dà risultati ma ancora bisogna arrivarci. Per i suoi detrattori invece è diventato un pensiero unico e non se ne può più muoversi al di fuori di esso è una bestemmia, no? Quindi chi è se io rido del politically correct, sto infierendo sui deboli o sto in realtà infierendo sui forti? In altre parole, secondo me è un criterio che ha un senso assolutamente, ma che non trovo più così valido dal mio punto di vista. Trovo più interessante, cioè spiegato e detto meglio, pensare proprio al discorso del dogmatismo, che mi sentite dire tutte le volte, ma anche del sacro. Possiamo usare tantissimi termini, dogmatismo non è una parola bellissima, però è per intenderci. Cioè non si tratta, secondo me, di stare attenti a, sto ridendo di una persona, di un soggetto, di un'entità, di un'ideologia, qualunque cosa sia, che è in una condizione di forza o di debolezza, dipenderà molto dai contesti e dai punti di vista. Secondo me è molto importante ridere di ciò che si, come si può dire, che si irrigidisce in un dogmatismo, in una sacralità che non può essere bestemmiata. Che sia forte o debole conta fino a un certo punto. Quello che conta da questo punto di vista è il metodo, cioè usare la risata, la presa per il culo, anche senza nessun problema, l'ironia, eccetera, come uno strumento ulteriore e molto più forte dell'argomentazione, per ovvie ragioni, soprattutto di chi in questi casi è l'interlocutore, contro quello che è l'irrigidirsi del pensiero intorno a qualcosa che non può più essere smontato o messo in discussione o criticato. Quindi in questo modo, secondo me, da questo punto di vista, la risata, se volete ancora chiamarla satira, diventa uno strumento di critica, deve essere volta verso ciò che si vuole criticare ed è un efficace strumento retorico di critica proprio perché ottiene dei risultati unici a suo modo, no? Ciò che fa ridere fa anche pensare quando va contro ciò che è irrigidito in un sacro o in un dogmatico. Quindi non credo sia tanto importante domandarsi ma quel soggetto è forte o debole? Quanto piuttosto, ma quel soggetto è sacro o non lo è? Ogni volta che vedete, pensate alle opere sacralizzate dai fan, pensate agli idoli, influencer, quello che volete, pensate ogni volta, ma anche su atteggiamenti momentanei, neanche ideologie, lì poi non ne parliamo. Ogni volta che vedete che ci si sta irrigidendo intorno a un concetto che si rende sacro, o persona che sia, la si rende sacra, e capite che lì intorno fare una battuta, riderne, inizia ad essere potentemente sconveniente, inizia ad essere veramente qualcosa che ti frega, qualcosa che ti mette nei guai, qualcosa che nessuno fa più, che nessuno ha più il coraggio di fare, è diventato istituzionale che di quelle cose non si può ridere, ma di questo non si ride, ma di questo non si può scherzare, è lì che è importante farlo. È esattamente lì che la presa in giro ha la sua efficacia. Ogni volta che il pensiero si irrigidisce, la risata ha quella funzione di filtro. Capite che non è che sto citando l'elogio di Franti di Eco, lo sto rimaneggiando, ma quello è, no? Link in descrizione, diario minimo di Umberto Eco, c'è un saggettino brevissimo, si chiama Elogio di Franti, per me è una delle cose più importanti che abbia mai letto nella mia vita, e il discorso è proprio quello. Tu vai ad usare la risata, la presa in giro, eccetera, come un filtro. Perché fa così incazzare? Perché triggera così tanto i fanatici di qualunque livello, di qualunque risma, la risata? Proprio perché molte cose, una volta che le hai derise o che ne hai riso o che ne hai fatto ironia, dopo non stanno più in piedi. È un grandissimo filtro che differenzia ciò che è inconsistente e riderne una volta, non puoi più vederlo con gli occhi con cui lo vedevi prima, da ciò che invece rimane assolutamente in piedi e forte, anzi, come diceva Eco, è un servizio reso alla cosa derisa, proprio perché eventualmente mostrerà la sua maggiore forza. Ma spesso lo vedi nella reazione dei credenti, dei creduli, se hai colpito il bersaglio giusto. E oggi la comunicazione su internet, la comunicazione, perché di fatto tutto poi finisce per specchiarsi e rivolgersi alla rete, oggi la comunicazione internettiana, mio Dio, è una comunicazione dove non ti devi permettere di ridere della mia opera preferita, del mio personaggio preferito, della mia idea preferita, della mia convinzione del cuore, della... Cioè, la cosa più grave che puoi fare è riderne. E se ridi, non stai argomentando. Ma non tutto merita un'argomentazione. Non tutto... Non ogni comunicazione può essere argomentativa. E la risata è così forte e così potente che è uno strumento retorico imprescindibile. Imprescindibile e davvero una... Come posso dire... Qualcosa che dobbiamo sempre portare con noi e che non dobbiamo, secondo me, dimenticarci di applicare, perché a un certo punto questo aberrante prendersi sul serio, irrigidirsi e ovviamente in opposizioni rissose della rete ci porta a dimenticarci della leggerezza con cui si ride di qualunque cazzata nella vita reale. Ma se vogliamo comportarci come nella vita reale, prendiamoci meno sul serio e non dimentichiamoci di ridere. Soprattutto non facciamoci imporre dagli altri il registro che desideriamo utilizzare. Faremo quello che vorremo, ovviamente. E questo è molto molto importante, soprattutto per i feedback che ci dà intorno a ciò di cui andiamo a ridere. L'altro giorno ho scritto un post, ve lo voglio leggere, così a chiusa o a chiosa di questo video. Bigotto, pedante, suscettibile e immancabilmente saggio. Si sa che la gente dà buoni consigli, se non può più dare il cattivo esempio, cheat. L'utente circuito dai social vive nel libro cuore del suo personale credo. Oggi uno per ogni testa, no? I credi. Sto ovviamente parafrasando l'elogio di Franti. Sempre alla ricerca di un Franti da esecrare. Il problema è che prima di ogni altra cosa, prima ancora di suscitare la ragione che, sentendosi soffocare, vi si sottrae, il sacro fa ridere. Questo ci tengo a dirlo. Il sacro fa ridere. È ridicolo. E questa è la forza di chi non vuole soffocare. Una delle sue forze, la più forte. Quella risata non va soppressa per una paura che chi la incute pretende sia chiamata rispetto. Non ti devi permettere. Quella risata va liberata. Se con lo zen rido dei segni che io stesso sono, figuriamoci se mi trattengo per le altre illusioni del mondo fluttuante. Questa è una cosa a cui tengo particolarmente, perché una delle tante sintesi che potremmo dare al mondo di oggi di internet è una realtà dove ridere è diventato qualcosa di proibito e divietato, anche perché qualunque sia il tuo oggetto, per il discorso dell'offendersi che facciamo, eccetera, ci sarà sempre qualcuno che ti dirà che il tuo è lo sfottò fascista, anche perché, come riconosci il fanatico, ah, ma tu sei un hater. La critica uguale, questa era la retorica berlusconiana, eh? L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Tu a Berlusconi non potevi dire nulla, se no eri invidioso e lo odiavi, non si poteva criticare, è la stessa cosa. Oggi, se tu fai una critica a un oggetto di fede, sei un hater, no? Oppure, comunque, per qualunque ragione, devi stare zitto. Figurati se ridi. Figurati se ridi. E allora la risata serve. Cioè, tanto più la sentiamo come l'abito più scomodo da indossare online, tanto più serve. Quindi l'argomentazione è una cosa meravigliosa. È bellissimo argomentare. Argomentare che altro non è cercare di spiegarsi. Ma la presa po' culo ha ancora e come una sua ragion d'essere. Detto questo, è molto importante capire che si deride, si fa satira, quello che volete, di personaggi al limite, di idee, oggetti, eccetera, eccetera. Non si va a insultare le persone. Questo lo davo abbastanza per ovvio, però siccome vedo che a molte persone hanno bisogno della didascalia, della didascalia, della didascalia, della didascalia, non si insulta la gente, non abbiamo il diritto di insultare gli altri, men che meno dobbiamo immaginarci che lo spazio altrui ci sia dovuto come luogo della ridicolizzazione o insulto altrui. Queste due cose non si contraddicono, ma è molto importante renderle ben chiare. A questo punto, detto che il sacro fa ridere, vi invito noi stessi, anche noi, anche guardandoci allo specchio, ci mancherebbe altro, ma a guardare di volta in volta, non solo le ideologie, no? Cioè il politically correct o altre robe. O le religioni, eccetera, ma anche cose piccole, cose che nascono e muoiono nel giro di una settimana. Ogni giorno ha il suo piccolo sacro, la sua piccola notizia, personaggio o idea che per 48 ore, anche fossero solo 48 ore, perché tanto poi qua tutto è estremamente effimero, è una cosa che non si può toccare. Non è che uno lo può fare di professione, ma c'è anche chi lo fa di professione, in realtà, e come no, però non credo che sia necessario, però credo che sia una possibilità che dobbiamo sempre darci, proprio per rimanere lucidi, perché poi alla fine lo scopo di tutto questo è rimanere lucidi, cioè non lasciare che il nostro pensiero si incartapecorisca quasi, per così dire, a nostra insaputa. Per non dimenticarci quanto elastici potremmo essere, e l'abitudine ci renderà rigidi, no? Quindi la comunicazione online alla quale siamo sottoposti, alla quale partecipiamo tutti tanto troppo, è uno strumento di conformismo, come ho già detto tante volte, è un invito costante al conformismo, al non rischiare nulla, al non dire le cose che non si possono dire, eccetera, eccetera. È un grande sforzo rimanere lucidi e continuare a rivendicare per se stessi l'esprimersi come si vuole, intorno a quello che si crede, come meglio si preferisce. Ovviamente poi le conseguenze sono le tue, ma su questo non ci sono dubbi. Ma come si dice, no? Lasciate che io mi prenda i miei errori, io, tu, chiunque. Prendiamoci i nostri errori con la nostra responsabilità, la nostra firma sopra, che siano nostri e non quelli di qualcun altro, e andiamo incontro alle conseguenze solo nostre di quello che facciamo. Il conformismo a cui la rete tende, per come è costruita, è davvero una pavidità, una delega della responsabilità delle proprie idee, una continua adesione alla parrocchietta di turno. Invece, infrangiti contro le cose, fai attrito quando senti che ce n'è. Sbaglierai. Se sbaglierai, ne pagherai le conseguenze, ma vai e sbaglia. Questo è, secondo me, molto importante. Oggi, mio Dio, i crybabies online sono diventati i dittatori della comunicazione online. E l'importante è non stare al loro gioco, secondo me.